Capitolo 12 Meno i tre angeli e l'altro angelo. Un miscuglio di verità e di errore. Questa notte non sono riuscita ad addormentarmi, dall'una e mezza fino all'alba. Stavo presentando al fratello di un messaggio che il Signore mi aveva dato per lui. I concetti particolari che lui sostiene sono un miscuglio di verità ed errore. Se lui fosse passato per le stesse esperienze del popolo di Dio durante i 40 anni passati, sarebbe meglio preparato per applicare correttamente le scritture. I grandi segnali della via della verità che ci mostrano chiaramente la nostra rotta nella storia profetica, devono essere attentamente protetti affinché non siano demoliti e rimpiazzati con teorie che produrranno confusione anziché la vera luce. Mi furono mostrate le teorie sbagliate che sono state presentate di volta in volta. Quelli che difendono queste teorie presentano dichiarazioni delle scritture, ma le interpretano e le applicano male. Le teorie che si supponevano fossero corrette in realtà non lo erano, eppure molti pensavano che giustamente dovessero essere presentate davanti al popolo. Le profezie di Daniele e di Giovanni devono essere studiate con molta attenzione. Ci sono persone ancora viventi, che mediante lo studio delle profezie di Daniele e Giovanni, ricevettero grande luce da Dio nel passare attraverso luoghi in cui profezie particolari erano state adempiute nel giusto ordine. Proclamarono il messaggio di quel tempo alla gente. La verità brillò nitidamente come il sole in pieno mezzogiorno. Davanti alla gente si esposero gli eventi storici che confermavano il compimento diretto della profezia, e si vide che le profezie costituiscono una delineazione simbolica degli eventi che conducono alla fine della storia di questa terra. Le scene relazionate con l'opera dell'uomo del peccato costituiscono le ultime caratteristiche chiaramente rivelate nella storia di questo pianeta. Il popolo ora ha un messaggio speciale da predicare al mondo, il messaggio del terzo angelo. Coloro che, nella loro esperienza, erano sul campo, e partecipavano alla proclamazione dei messaggi del primo, del secondo e del terzo angelo, non corrono il pericolo d'essere sviati in una direzione sbagliata, come quelli che non hanno avuto la conoscenza pratica del popolo di Dio. Poi altri mediante lo studio della loro Bibbia, pensarono ad aver scoperto una grande luce e nuove teorie, ma queste non erano corrette. La scrittura contiene tutta la verità, ma gli uomini sono arrivati a conclusioni sbagliate per applicare male le scritture. Siamo impegnati in un tremendo conflitto, e diventerà sempre più aspro e definito man mano che ci avviciniamo al combattimento finale. Abbiamo un avversario che non dorme mai, e che lavora costantemente con le menti umane che non hanno avuto un'esperienza personale, riguardo agli insegnamenti del popolo di Dio durante gli ultimi 50 anni. Alcuni prenderanno la verità che si applica al loro tempo e la collocheranno nel futuro. Eventi in sequenza profetica che sono stati compiuti nel passato, sono collocati nel futuro, e a causa di queste teorie sbagliate, la fede di alcuni è indebolita. Secondo le istruzioni che il Signore si è compiaciuto di darmi, lei è in pericolo di svolgere la stessa opera nel presentare ad altri verità che già si sono compiute, e che hanno realizzato la loro opera specifica per quel tempo nella storia della fede del popolo di Dio. Lei accetta come veri questi fatti della storia biblica, ma li applica nel futuro. Tuttavia mantengono la loro forza al loro posto nella catena di avvenimenti che ci hanno trasformato nel popolo che siamo oggi, e come tali si devono presentare a coloro chi è nelle tenebre dell'errore. I fedeli operai di Gesù Cristo devono cooperare con i loro fratelli che hanno avuto un'esperienza personale nell'opera sin dall'inizio del messaggio del terzo angelo. Essi avanzarono passo dopo passo, ricevendo luce e verità, sopportarono una prova dopo l'altra, innalzarono la croce che giaceva sul loro cammino, e con tenacia si sforzarono di conoscere il Signore, le cui uscite sono disposte come l'alba. Lei e gli altri fratelli dovreste accettare la verità così come il Signore l'ha data agli studiosi delle profezie, che sono stati guidati da un'esperienza vera e viva, sono avanzati punto per punto e sono stati intensamente provati, finché, per loro la verità è diventata una realtà. La verità, come raggi luminosi e caldi, è uscita dalle loro voci e dalle loro penne, ed è stata proclamata in tutte le parti del mondo, e quello che per loro fu una verità probatoria, così come fu data dai messaggeri delegati dal Signore, ancora oggi, è una verità probatoria per tutti coloro cui si proclama questo messaggio. Il peso dell'avvertimento che il popolo di Dio deve ricevere ora, vicino e lontano, è il messaggio del terzo angelo. E coloro che cerca di capire questo messaggio non saranno guidati dal Signore per realizzare un'applicazione della parola che indebolisca il fondamento e demolisca le colonne della fede che hanno fatto degli avventisti quello che sono oggi. Le verità che sono state rivelate consecutivamente, nella misura in cui siamo avanzati in ambito profetico secondo la parola di Dio, sono le verità sacre ed eterne. Coloro che vissero passo dopo passo la storia della nostra esperienza passata, e che videro la catena di verità nelle profezie, erano preparati ad accettare e a ubbidire a ogni raggio di luce. Pregavano, digiunavano, cercavano la verità come un tesoro nascosto, e lo Spirito Santo, lo sappiamo, ci insegnava e ci guidava. Furono proposte molte teorie che avevano una parvenza di verità, ma erano mischiati a passaggi biblici male interpretati e mal applicati, che avrebbero condotto a errori pericolosi. Sappiamo molto bene com'è stato stabilito ogni raggio di verità, e conosciamo il sigillo posto sulla verità dallo Spirito Santo di Dio. E per tutto questo tempo si sono udite voci che dicevano, ecco la verità ed io ho la verità, seguimi. Ma abbiamo pure ricevuto un avvertimento, io non ho mandato quei profeti, ed essi corrono, io non ho parlato a loro, ed essi profetizzano. Geremia 23:21. Le direttive del Signore furono chiare, e le sue rivelazioni sulla verità furono ammirevoli. Il Dio del cielo la stabilì punto per punto. Ciò che la verità era allora, lo è anche oggi. Tuttavia, ci sono voci che non cessano di proclamare, questa è la verità. Io ho per voi una nuova luce. Ma queste nuove luci che pretendono di brillare nell'ambito profetico mostrano chiaramente che abusano della parola, spingono il popolo alla deriva senza un ancora cui aggrapparsi. Se gli studiosi della parola prendessero le verità che Dio ha rivelato al suo popolo, se ne impadronissero, e le applicassero alla loro vita pratica, diventerebbero canali viventi di luce. Ma quelli che elaborano nuove teorie mischiando verità e errore, e poi cercano di renderle importanti, essi dimostrano di non aver acceso le loro lampade sull'altare divino, e quindi si spengono e rimangono nelle tenebre. Manoscritto 31, 1896. In relazione agli insegnamenti erronei e ai movimenti falsi, frequentemente il protagonista identifica il suo messaggio e la sua opera con quella dell'altro angelo di Apocalisse 18:1. Alcuni insegnamenti erronei presentati nel corso degli anni sono stati implicati ai messaggi dei tre angeli di Apocalisse 14. Tale fu il caso affrontato dalla signora White in una situazione simile nel 1896, per mezzo delle comunicazioni che seguono. Il messaggio dell'opera realizzata dai tre angeli, sebbene alquanto esteso, sarà apprezzato dalle sue dichiarazioni qui confermate. I compilatori. I messaggi dei tre angeli nel loro contesto più ampio. La proclamazione del messaggio dei tre angeli è stata stabilita nella parola ispirata. Non deve essere alterata, nemmeno una virgola. Nessuna autorità umana ha il diritto di cambiare l'ubicazione di questi messaggi per sostituire il Nuovo Testamento con quell'antico. L'Antico Testamento è il Vangelo espresso in figure e simboli, mentre il Nuovo Testamento è la realtà, l'essenza. L'uno è essenziale come l'altro. L'Antico Testamento presenta lezioni provenienti dalle labbra di Cristo, e queste lezioni non hanno perso la loro forza in ogni suo particolare. Il primo e il secondo messaggio sono stati dati nel 1843 e nel 1844, mentre oggi noi siamo sotto la proclamazione del terzo messaggio, ma anche ora dovremmo continuare a proclamare i tre messaggi. Ora come non mai è indispensabile proclamare questo messaggio a tutti quelli che sono alla ricerca della verità. Dobbiamo proclamarlo sia con la penna sia con la voce, mostrando la sequenza e l'applicazione delle profezie che ci conducono al messaggio del terzo angelo. Non ci può essere un terzo senza il primo e senza il secondo. Dobbiamo proclamare al mondo questi messaggi mediante pubblicazioni e conferenze che mostrano nell'ambito profetico le cose che sono state e quelle che saranno. Il libro che fu sigillato, non fu il libro dell'Apocalisse, ma una porzione delle profezie di Daniele che fa riferimento agli ultimi giorni. La scrittura ci dice: Tu, Daniele, tieni nascoste queste parole e sigilla il libro sino al tempo della fine. Molti lo studieranno con cura e la conoscenza aumenterà. Daniele 12:4. Quando il libro fu aperto, allora la proclamazione è stata fatta, e non ci sarebbe stato più indugio. Apocalisse 10:6. Il libro di Daniele ora è stato aperto, e la rivelazione di Cristo fatta a Giovanni deve essere data a tutti gli abitanti della terra. Mediante l'aumento della conoscenza, il popolo può essere preparato per resistere negli ultimi giorni. Il sabato, la grande questione. Poi vidi un altro angelo che volava in mezzo al cielo, recante il Vangelo eterno per annunziarlo a quelli che abitano sulla terra, a ogni nazione, tribù, lingua e popolo. Egli diceva con voce forte, temete Dio e dategli gloria, perché è giunta l'ora del suo giudizio. Adorate colui che ha fatto il cielo, la terra, il mare e le fonti delle acque. Apocalisse 14:6,7. Questo messaggio, se ascoltato, indurrà ogni nazione, tribù, popolo e lingua a esaminare scrupolosamente la parola, e li condurrà alla vera luce riguardo al potere che contribuì a cambiare il sabato del settimo giorno in un giorno di riposo falso. L'unico vero Dio è stato dimenticato, la sua legge è stata scartata, il suo sabato santo è stato calpestato nella polvere dall'uomo peccatore. Il quarto comandamento così chiaro ed esplicito è stato ignorato. Il memoriale del sabato che dichiara chi è l'Iddio vivente, il creatore dei cieli e della terra, è stato demolito, e al suo posto è stato dato al mondo un falso giorno di riposo. Così si è aperta una spaccatura nella legge di Dio. Un falso giorno di riposo non può costituire una vera norma. Nel messaggio del primo angelo, l'uomo è chiamato ad adorare Dio, il nostro Creatore, colui che ha fatto il mondo e tutte le cose che sono in esso. Invece l'uomo ha reso omaggio a un'istituzione papale e invalidato la legge dell'Eterno, ma la conoscenza riguardo a questo argomento dovrà aumentare. Il messaggio proclamato dall'angelo che volava in mezzo al cielo è l'Evangelo Eterno, lo stesso Evangelo che è stato dichiarato nell'Eden quando Dio disse al serpente: Io porrò inimicizia fra te e la donna, e fra la tua progenie e la progenie di lei, questa progenie ti schiaccerà il capo e tu le ferirai il calcagno. Genesi 3:15. In questo brano vediamo la prima promessa di un Salvatore che sale sul campo di battaglia per sconfiggere il potere di Satana e prevalere su di lui. Cristo venne in questo mondo per presentare il carattere di Dio così com'è rappresentato nella sua santa legge, perché la sua legge è una copia del suo carattere. Cristo era sia la legge sia l'Evangelo. L'angelo che proclama l'Evangelo eterno, proclama anche la legge di Dio, perché l'Evangelo della salvezza induce gli uomini a ubbidire alla legge, mediante la quale i loro caratteri sono formati alla somiglianza divina. Nel capitolo 58 di Isaia, viene specificata l'opera di quelli che adorano Dio, il Creatore dei cieli e della terra. I tuoi ricostruiranno sulle antiche rovine, tu rialzerai le fondamenta gettate da molte età, e sarai chiamato il riparatore delle brecce, il restauratore dei sentieri per rendere abitabile il paese. Isaia 58:12. Il memoriale di Dio, il settimo giorno di riposo, sarà innalzato. I tuoi ricostruiranno sulle antiche rovine, tu rialzerai le fondamenta gettate da molte età, e sarai chiamato il riparatore delle brecce, il restauratore dei sentieri per rendere abitabile il paese. Se tu trattieni il piede dal violare il sabato, facendo i tuoi affari nel mio santo giorno, se chiami il sabato una delizia e venerabile ciò che è sacro al Signore, se onori quel giorno anziché seguire le tue vie e fare i tuoi affari e discutere le tue cause, allora troverai la tua delizia nel Signore, io ti farò cavalcare sulle alture del paese, ti nutrirò della eredità di Giacobbe tuo padre, poiché la bocca del Signore ha parlato. Isaia 58:12-14. Qui si rivela chiaramente la storia della Chiesa e del mondo, quelli che sono leali e gli sleali. Quelli che sono leali, ascoltano la proclamazione del messaggio del terzo angelo, hanno diretto i loro passi sulla via dei comandamenti di Dio, rispettando, onorando e glorificando colui che ha creato i cieli e la terra. Invece, le forze antagoniste hanno disonorato Dio, aprendo una breccia nella sua legge, e quando la luce della sua parola ha richiamato l'attenzione sui suoi santi comandamenti, rivelando la breccia aperta nella legge fatta dall'autorità papale, allora, per liberarsi dalla convinzione, gli uomini hanno cercato di distruggere tutta la legge. Ma hanno potuto distruggerla davvero? No, perché tutti quelli che ricercano la verità, vedranno che la legge di Dio rimane immutabile, eterna, e il suo memoriale, ossia il sabato, resterà nei secoli senza fine, indicando il solo vero Dio, per distinguerlo da tutti gli altri falsi dei. Satana è stato tenace e instancabile nei suoi sforzi, e nel proseguire la sua opera iniziata in cielo, per cambiare la legge di Dio. Egli è riuscito a far credere al mondo le sue teorie presentate già nel cielo, ancor prima della sua caduta. Egli affermava che la legge di Dio era difettosa e necessitava una revisione. Gran parte delle chiese cristiane, con il loro atteggiamento nonché con le parole, mostrano di aver accettato lo stesso errore. Ma, se la legge di Dio è stata cambiata in alcuni dettagli, Satana ha guadagnato sulla terra ciò che non ha potuto realizzare nel cielo. Egli ha preparato la sua trappola illusoria, sperando di imprigionare la Chiesa e il mondo. Non tutti saranno presi in trappola. Si sta stabilendo una separazione definita tra i figli dell'ubbidienza e i figli della disubbidienza, tra i leali e gli infedeli. Si formeranno due grandi fazioni, gli adoratori della bestia e della sua immagine, e gli adoratori del Dio vero e vivente. L'angelo di Apocalisse 10. Il messaggio di Apocalisse 14 proclama che l'ora del giudizio di Dio è venuta, è stato dato per il tempo della fine, e l'angelo di Apocalisse 10 è rappresentato con un piede sul mare e un piede sulla terra, per dimostrare che il messaggio arriverà in paesi lontani, attraverserà l'oceano, e le isole del mare ascolteranno la proclamazione dell'ultimo messaggio d'ammonizione dato al nostro mondo. Allora l'angelo che avevo visto con un piede sul mare e un piede sulla terra, alzò la mano destra verso il cielo e giurò per colui che vive nei secoli dei secoli, il quale ha creato il cielo e le cose che sono in esso, e la terra e le cose che sono in essa, e il mare e le cose che sono in esso, dicendo che non ci sarebbe stato più indugio. Apocalisse 10:5,6. Questo messaggio annuncia la fine dei periodi profetici. La delusione di coloro che si aspettavano di vedere il ritorno di nostro Signore nel 1844, attendendo ardentemente la sua apparizione, fu molto amara. Dio permise questa delusione, e che i cuori si rivelassero. Non una nuvola è caduta sulla Chiesa senza che Dio l'avesse preparata, non una forza d'opposizione si è levata per contrastare l'opera di Dio, che Lui non l'avesse prevista. Tutto è stato predisposto dal Signore e predetto dai Suoi profeti. Egli non ha abbandonato la Sua Chiesa nel buio dimenticandola, ma ha mostrato mediante le dichiarazioni profetiche quello che sarebbe avvenuto, e operando per mezzo della Sua provvidenza nel luogo designato dalla storia del mondo, ha motivato quello che lo Spirito Santo rivelò ai Suoi profeti affinché lo predicessero. Tutti i Suoi propositi saranno compiuti e ristabiliti. La Sua legge è unita al Suo trono, e gli strumenti satanici combinati agli strumenti umani non potranno mai distruggerla. La verità è ispirata e protetta da Dio stesso, essa è eterna e avrà successo, anche se a volte appare oscurata. Il Vangelo di Cristo è la legge di Dio comprovata nel carattere. Ogni inganno praticato contro di essa, ogni invenzione destinata a rivendicare la menzogna, ogni errore forgiato dagli strumenti satanici, saranno finalmente vinti per sempre, e la verità trionferà, e sarà come l'apparizione del sole in pieno mezzodì. Il sole di giustizia risplenderà col potere di guarigione nei suoi raggi, e tutta la terra sarà piena della sua gloria. La certezza della profezia. Tutto ciò che il Signore ha specificato nella storia profetica nel passato, si è verificato, e tutto ciò che deve ancora avvenire, avverrà secondo l'ordine previsto. Le profezie di Daniele, il profeta di Dio, rimangono ferme al loro posto. Anche quelle di Giovanni, lo sono. Nell'Apocalisse, il leone della tribù di Giuda, ha aperto il libro di Daniele agli studiosi della profezia. Dalla testimonianza di Daniele, la quale fu rivelata da Dio attraverso delle visioni, il Signore rivela grandi e solenni eventi che si devono riconoscere in questo momento quando siamo al limite stesso del loro compimento. Mediante la storia e la profezia, la parola di Dio descrive il lungo conflitto tra la verità e l'errore. Questo conflitto continua nel suo svolgimento. Le cose avvenute si ripeteranno. Vecchie controversie rivivranno, e continuamente sorgeranno nuove teorie. Ma il popolo di Dio, il quale mediante il suo credo e il compimento delle profezie, resta fedele nel suo ruolo di proclamatore del messaggio del primo, del secondo e del terzo angelo, rimarrà al suo posto. Ha un'esperienza che è più preziosa dell'oro fine. Il popolo di Dio deve rimanere forte come una roccia, afferrandosi alle origini della sua fede mantenendosi fedele fino alla fine. Un potere trasformatore accompagnò la proclamazione dei messaggi del primo e del secondo angelo, parimente accompagna il messaggio del terzo angelo. Grazie all'intervento dello Spirito Santo e il profondo studio delle Scritture, le menti umane hanno subito una reale convinzione. Il potere dello Spirito Santo si è manifestato. È stato fatto uno studio diligente e dettagliato delle Scritture. Notti intere sono state dedicate allo studio fervente della parola. Abbiamo cercato la verità come si cerca un tesoro nascosto, e alla fine il Signore si è rivelato a noi. La luce illuminò le profezie, e comprendemmo d'aver ricevuto l'istruzione divina. Dopo la grande delusione, furono poche le persone che si dedicarono con tutto il cuore all'investigazione della parola. Non si scoraggiarono né negarono che il Signore li aveva guidati. La verità fu loro rivelata passo dopo passo, e si intrecciò con i loro ricordi e sentimenti più preziosi. I ricercatori della verità sentirono che l'identificazione di Cristo con la sua natura e i loro interessi era completa. La verità meravigliosa brillò nella sua semplicità, onorata con potenza e investita da una certezza sconosciuta prima della delusione. Solo allora potemmo proclamare il messaggio completo. Tra coloro che non si erano afferrati alla loro fede ed esperienza, ci fu una grande confusione. Si presentarono tutte le opinioni concepibili come messaggio di verità, ma la voce del Signore diceva: «Non gli credete, io non li ho mandati». E così, noi continuammo a camminare con Dio. Il messaggio doveva essere dato al mondo, e sapevamo che questa verità presente che avevamo ricevuto era un dono speciale di Dio. La facoltà di impartire questo dono era una prerogativa del Signore. I suoi figli delusi, coloro che ancora cercavano la verità, furono guidati nello studio passo dopo passo alla conquista della verità, affinché potessero comunicare al mondo ciò che gli era stato rivelato. Le dichiarazioni profetiche dovevano essere ripetute, e le verità essenziali per la salvezza dovevano essere conosciute da tutti. All'inizio, l'opera avanzò con difficoltà. Spesso gli ascoltatori respingevano il messaggio per loro incomprensibile, e così iniziò il conflitto soprattutto sulla questione del sabato. Tuttavia, il Signore manifestò la sua presenza. In alcune occasioni il velo che nascondeva la sua gloria ai nostri occhi fu rimosso, e noi potemmo contemplarlo nel luogo eccelso e santo. Il Signore, ora, non permetterà alle menti di mettere da parte la verità data dallo Spirito Santo, che convinse i suoi servitori a proclamare nel passato. Molti investigheranno sinceramente la parola in cerca di luce, come fecero altri in passato, e troveranno la luce nella parola. Ma, non possono avere la stessa esperienza di coloro che visse quando questi messaggi d'ammonizione furono proclamati per la prima volta. Non avendo questa esperienza, alcuni non apprezzano il valore delle verità che per noi sono state poste come segnali indicatori, e che hanno fatto di noi un popolo particolare. Non applicano correttamente le scritture, e di conseguenza inventano teorie che non sono corrette. È vero che citano abbondantemente la scrittura e insegnano molto della verità, ma la verità così mischiata all'errore porta a conclusioni sbagliate. Ciononostante, pensano d'avere la pura verità di Dio per il fatto di poter intrecciare la scrittura con le loro teorie. Molte persone, non avendo partecipato all'inizio dei messaggi, accettano queste teorie erronee e sono condotti su falsi sentieri, e quindi, invece di proseguire, retrocedono. Questo è il proposito del nemico. La minaccia dell'applicazione sbagliata della Sacra Scrittura. Satana fa di tutto affinché la storia della nazione giudaica si ripeta nell'esperienza di coloro che pretendono credere alla verità presente. Gli ebrei, avendo l'Antico Testamento, si credevano di essere degli esperti conoscitori, ma commisero un terribile errore. Considerarono che le profezie riguardanti la seconda venuta di Cristo sulle nuvole del cielo alludessero alla sua prima venuta. E poiché egli non venne secondo le loro aspettative, si allontanarono da lui. Satana sapeva bene come prendere questi uomini nella sua rete, come ingannarli e come distruggerli. Satana sta facendo la stessa cosa oggi, cerca di indebolire la fede del popolo di Dio. Ci sono persone pronte a impossessarsi di ogni nuova idea. Le profezie di Daniele e dell'Apocalisse sono erroneamente interpretate. Queste persone non considerano che la verità sia stata stabilita in un tempo prezioso, da persone che il Signore guidava affinché compissero quest'opera speciale. Questi uomini seguirono passo dopo passo il compimento delle profezie, in modo tale che quelli che non hanno vissuto questa esperienza personale in quest'opera, dovrebbero accettare la parola di Dio e credere alla loro parola, riconoscendo che sono stati condotti dal Signore nella proclamazione del triplice messaggio. Tali messaggi, una volta ricevuti e messi in pratica, compiono la loro opera di preparazione di un popolo che resti in piedi nel grande giorno di Dio. Se studiamo le scritture per confermare la verità che il Dio ha dato ai suoi servi affinché fosse proclamata al mondo, allora anche noi potremo proclamare i messaggi dei tre angeli. È vero che ci sono profezie che ancora devono essere adempiute. Ma, ripetutamente si è compiuta un'opera sbagliata, che verrà perpetuata continuamente da coloro che cercano di trovare una nuova luce nelle profezie, ma così facendo iniziano a separarsi dalla luce che Dio ha già dato. I messaggi contenuti in Apocalisse 14 sono quelli che serviranno per provare il mondo, costituiscono l'Evangelo eterno che deve essere proclamato ovunque. Ma il Signore non pone su coloro chi non ha avuto un'esperienza nella sua opera, la responsabilità di realizzare una nuova esposizione delle profezie che Lui, mediante lo Spirito Santo, ha rivelato ai suoi servi prescelti affinché le spiegassero. Secondo le istruzioni che Dio mi ha dato, questa è l'opera che lei, fratello F., sta cercando di fare. Alcuni hanno ricevuto favorevolmente i suoi concetti, ma questo succede perché queste persone mancano di discernimento, per comprendere il vero significato degli argomenti che lei presenta. Hanno avuto solo un'esperienza limitata nell'opera di Dio per questo tempo, e non riescono a vedere fin dove i suoi punti di vista li condurranno, e neppure lei stesso può vedere dove porteranno. Sono pronti ad approvare le sue dichiarazioni, perché non vedono nulla di sbagliato in esse. Ma sono ingannati, perché lei ha intrecciato molti passaggi biblici con le sue teorie. Per loro, i suoi argomenti sembrano convincenti. Non è così per coloro che hanno una conoscenza sperimentale della verità, la quale si applica all'ultimo periodo della storia di questa terra. Anche se essi vedono che lei afferma alcune preziose verità, vedono anche che lei ha applicato erroneamente la Sacra Scrittura, e ha collocato i suoi passaggi in un contesto d'errore al quale non appartengono, e questo ha dato forza a ciò che non è la verità presente. Non si rallegri perché alcuni hanno accettato ciò che lei ha scritto. È molto penoso per i suoi fratelli, che confidano in lei, come in un cristiano e lo amano come tale, fargli sapere che la rete argomentativa che lei ha considerato tanto importante, non costituisce la teoria della verità che Dio ha dato al suo popolo affinché fosse proclamata per questo tempo. Secondo le istruzioni che Dio mi ha dato, i passaggi biblici che lei ha maneggiato, neppure lei li comprende pienamente. Se li comprendesse, riuscirebbe a vedere che le sue teorie demoliscono le basi della nostra fede. Fratello mio, ho ricevuto molte testimonianze di persone che ho dovuto correggere, e che avevano iniziato lo stesso percorso sul quale lei sta camminando ora. Queste persone erano sicure d'essere guidate da Dio, e vennero con le loro teorie tentando perfino di convincere i pastori che predicavano la verità. Io parlai a questi pastori dicendo, «Il Signore non è d'accordo con queste teorie, non lasciatevi ingannare, e non assumete la responsabilità di ingannare altri». Alle riunioni del campo ho dovuto parlare con molta chiarezza a coloro che in questo modo, stavano allontanando gli altri dal giusto sentiero. Con la penna e la voce ho trasmesso loro questo messaggio: non andate dietro di loro. Il caso di un uomo che stava per morire. Il compito più difficile che ho dovuto realizzare riguardo al tema che ci stiamo occupando, fu quello di trattare con una persona che io sapevo che desiderava seguire il Signore. Per qualche tempo, credevo che questa persona ricevesse una nuova luce. Egli era gravemente ammalato, e non gli restava molto tempo di vita. Nel mio cuore speravo tanto che non fosse necessario dirgli quello che stava facendo. Quelli cui presentava il suo punto di vista, lo ascoltavano avidamente, e alcuni pensavano che fosse veramente ispirato. Aveva preparato un diagramma e utilizzava le scritture nei suoi ragionamenti per dimostrare che il Signore sarebbe ritornato nel 1894. Molte persone consideravano perfetti i suoi concetti. Parlavano delle sue potenti esortazioni presentate sul suo letto di malattia. Il malato aveva ricevuto delle meravigliose visioni. Ma, quale era la fonte delle sue ispirazioni? Era la morfina che gli somministravano per alleviare i suoi dolori. Nella nostra riunione di risveglio celebrata in Lansing, Michigan, poco prima della mia partenza per l'Australia, ho dovuto parlare chiaramente riguardo a questa nuova luce. Ai presenti dissi che ciò che avevano udito non era la verità dell'ispirazione. La luce meravigliosa che presentava tali verità era il risultato di un'applicazione sbagliata delle scritture. L'opera del Signore non sarebbe terminata nel 1894. Il Signore mi disse: questa non è la verità, ma qualcosa che condurrà su sentieri sconosciuti, e alcuni si confonderanno con questa nuova presentazione e abbandoneranno la fede. Nessun messaggio autentico stabilisce una data. Nessuna persona che fissa una data per il ritorno di Cristo possiede un vero messaggio. Siate certi che Dio non dà a nessuno l'autorità di dire che Cristo ritarda la sua venuta di 5, 10, o 20 anni. Perciò, anche voi siate pronti, perché, nel, ora che non pensate, il Figlio del, uomo verrà. Matteo 24 e 44. Questo è il nostro messaggio, lo stesso messaggio che stanno proclamando i tre angeli che volano in mezzo al cielo. L'opera che si deve realizzare ora consiste nel proclamare il messaggio finale di misericordia a un mondo caduto. Una nuova vita sta arrivando dal cielo e sta per impossessarsi di tutto il popolo di Dio. Ma, nella Chiesa avverranno divisioni. Si formeranno due gruppi. Il grano e la zizzania cresceranno insieme fino al momento della mietitura. Verso la fine dei tempi, l'opera crescerà sempre di più e sarà più attiva. Tutti quelli che collaborano con il Signore combatteranno ferventemente per la fede che una volta fu data ai santi. Non si separeranno dal messaggio dato per questo tempo, che splende già sulla terra in tutta la sua gloria. All'infuori della gloria di Dio, non vale la pena lottare per nessun'altra cosa. L'unica roccia che non sarà mai smossa è la rocca dell'eternità. La verità insegnata da Gesù è l'unico rifugio in questi ultimi giorni in cui predomina l'errore. Messaggi per gli ultimi tempi. Le profezie si stanno avverando puntualmente. Quanto più sosterremo il messaggio del terzo angelo, sempre più chiaramente comprenderemo la profezia di Daniele, perché l'Apocalisse costituisce il supplemento di Daniele. Quanto più accettiamo la luce presentata dallo Spirito Santo attraverso i suoi servi consacrati da Dio, tanto più profonde e sicure, come il trono eterno, sembreranno le verità delle profezie antiche. Avremo la sicurezza che gli uomini di Dio parlarono ispirati dallo Spirito Santo. Gli uomini devono essere sottomessi all'influsso dello Spirito Santo per comprendere le dichiarazioni che lo Spirito ha dato ai profeti. Questi messaggi furono dati non per chi annunciava le profezie, ma a noi che viviamo nei tempi della loro realizzazione. Sento di non poter presentare queste cose, se il Signore non mi avesse ordinato di realizzare questo compito. Ci sono altri oltre a lei, e più di uno o due, che come lei pensano d'aver ricevuto una nuova luce, e sono pronti per presentarla al popolo. Ma il Signore gradirebbe che accettassero la luce che è già stata data, che camminassero in essa e che basassero la loro fede sulla Sacra Scrittura, che è servita come fondamento alle posizioni sostenute dal popolo di Dio in tutti questi anni. Il Vangelo eterno deve essere proclamato dagli strumenti umani. Dobbiamo diffondere i messaggi degli angeli che si presentano in mezzo al cielo portando le ultime ammonizioni a un mondo caduto. Se non siamo chiamati a profetizzare, siamo chiamati a credere in esse, a cooperare con Dio nel portare la luce ad altre menti. Fratello mio, lei può aiutarci in molti modi. Il Signore mi ha incaricato di dirle di non rimanere concentrato su se stesso. Faccia attenzione a come è ascoltata, come comprende e come assimila la parola di Dio. Il Signore la benedirà se lei si comporta correttamente con i suoi fratelli. Quelli che il Signore ha inviato a proclamare il messaggio del terzo angelo, lavorano all'unisono con gli esseri celesti. Il Signore non l'ha incaricata di proclamare un messaggio che produrrà discordia nelle file dei credenti. Ripeto che lei non sta guidando nessuno col suo Spirito Santo, lei sta costruendo una teoria che rovinerà la fede nei messaggi solenni che Dio ha dato al suo popolo affinché li proclamino al mondo. Io le consiglio di non considerare i suoi scritti come una verità preziosa. Non è consigliabile che lei dia alla stampa quello che gli è costato tanta ansietà. Non è la volontà di Dio che quest'argomento sia presentato al suo popolo, perché ostacolerebbe il messaggio di verità in cui crede, e che deve praticare in questi pericolosi giorni della fine. Continuamente sorgeranno teorie per distogliere le menti e sradicare la fede. Coloro che hanno partecipato allo svolgimento delle profezie, oggi sono diventati quello che sono adesso. Cristiani avventisti del settimo giorno. Essi devono rimanere fermi e risoluti, avere i fianchi cinti con la verità e devono essere rivestiti con tutta l'armatura. Coloro che non hanno avuto questa esperienza, hanno il privilegio di ritenere con la stessa fiducia il messaggio di verità. La verità che Dio si è compiaciuto di dare al suo popolo. Non indebolirà la sua fiducia sul sentiero per il quale lui li ha condotti in passato, ma li fortificherà affinché restino fermi nella fede. Dobbiamo perseverare e mantenerci fermi in quello che costituì l'inizio della nostra fiducia. Qui è la costanza dei santi, chi osserva i comandamenti di Dio e la fede in Gesù. Apocalisse 14:12. È qui che noi ci troviamo, sotto il messaggio del terzo angelo. Dopo queste cose vidi scendere dal cielo un altro angelo che aveva una grande autorità, e la terra fu illuminata dal suo splendore. Egli gridò con voce potente, è caduta Babilonia la grande. È diventata ricettacolo di demoni, covo di ogni spirito immondo. Rifugio di ogni uccello impuro e abominevole. Perché tutte le nazioni hanno bevuto del vino della sua prostituzione furente, e i re della terra hanno fornicato con lei, e i mercanti della terra si sono arricchiti con gli eccessi del suo lusso. Poi udii un'altra voce dal cielo che diceva, uscite da essa, o popolo mio, affinché non siate complici dei suoi peccati e non siate coinvolti nei suoi castighi, perché i suoi peccati si sono accumulati fino al cielo e Dio si è ricordato delle sue iniquità. Apocalisse 18:1-5. Il messaggio dell'altro angelo. L'essenza del messaggio del secondo angelo è ridata al mondo attraverso l'altro angelo che illumina la terra con la sua gloria. Questi messaggi si fondono in uno solo per essere presentati alla gente negli ultimi giorni della storia terrena. Tutto il mondo sarà messo alla prova, e tutti quelli che erano nelle tenebre dell'errore riguardo il sabato del 4 gradi comandamento, comprenderanno l'ultimo messaggio di misericordia che verrà dato agli uomini. Il nostro compito è di proclamare i 10 comandamenti di Dio e la testimonianza di Gesù Cristo. Preparati, Israele, a incontrare il tuo Dio. Amos 4 e 12, è l'avvertimento che si deve dare al mondo. È un avvertimento per ciascuno di noi individualmente. Ci viene chiesto di spogliarci da ogni peso e dal peccato che con tanta facilità ci assedia. C'è un'opera che lei deve realizzare, fratello mio, e consiste nell'unirsi a Cristo. Si assicuri che la sua casa sia costruita sulla roccia. Non rischi l'eternità per una semplice probabilità. Potrebbe succedere che lei non viva abbastanza da partecipare agli avvenimenti pericolosi nei quali ora stiamo entrando. Nessuno di noi conosce qual è il suo ultimo giorno. Lei non dovrebbe curare ogni momento? Non dovrebbe esaminare se stesso attentamente e domandarsi, che cosa riserva per me l'eternità? La grande preoccupazione di ogni anima dovrebbe essere, il mio cuore è stato rinnovato? La mia anima è stata trasformata? I miei peccati, sono stati perdonati mediante la fede in Cristo? Sono rinato? Sto accettando questo invito, venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, ed io vi darò riposo. Matteo 11 e 28. Lei considera tutte le cose come fossero una perdita in confronto alla sublime conoscenza di Gesù Cristo. Lei è pronto a credere ad ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Manoscritto 32, 1896. Due purificazioni del Tempio, due inviti a uscire da Babilonia. Mentre lei sostiene fermamente lo stendardo della verità e proclama la legge di Dio, ogni anima deve ricordare che la fede di Gesù è collegata ai comandamenti di Dio. Il terzo angelo, mentre annuncia il terzo messaggio, grida a gran voce. Qui è la costanza dei santi che osservano i comandamenti di Dio e la fede di Gesù. Apocalisse 14 e 12. Il messaggio del primo, del secondo e del terzo angelo sono collegati tra loro. Non è possibile annullare le prove della verità permanente e sempiterna di questi grandiosi messaggi, che significano tanto per noi, e che hanno suscitato un'opposizione così intensa del mondo religioso. Satana cerca costantemente di gettare la sua ombra diabolica su questi messaggi, in modo che il popolo del rimanente di Dio non distingua con chiarezza la loro importanza, sul tempo e sul luogo, ma questi messaggi sono ancora validi, e devono esercitare il loro potere sulla nostra esperienza religiosa finché dura il tempo. L'influsso di questi messaggi si è acuito e ampliato, e ha messo in moto motivi che determinano la condotta di migliaia di cuori, e ha fatto sorgere scuole, case editrici e ospedali, tutti questi sono strumenti di Dio che devono collaborare nella grande opera rappresentata dal primo, dal secondo e dal terzo angelo che volano in mezzo al cielo per ammonire gli abitanti di questo mondo, dicendogli che Cristo sta per tornare con potere e grande gloria. Il profeta dice: dopo queste cose vidi scendere dal cielo un altro angelo che aveva una grande autorità, e la terra fu illuminata dal suo splendore. Egli gridò con voce potente, è caduta Babilonia la grande. È diventata ricettacolo di demoni, covo di ogni spirito immondo, rifugio di ogni uccello impuro e abominevole. Apocalisse 18:1,2. Questo messaggio è lo stesso datoci dal secondo angelo. Babilonia è caduta perché ha fatto bere a tutte le nazioni il vino dell'ira della sua prostituzione. Apocalisse 14:8. Che cos'è il vino? È la falsa dottrina. Ha dato al mondo un falso giorno di riposo anziché il vero, cioè il sabato del quarto comandamento, e ha ripetuto la menzogna che Satana comunicò a Eve in Eden, l'immortalità naturale dell'anima. Ha diffuso ampiamente molti errori simili e ha insegnato dottrine che sono precetti di apostrofo, uomini. Matteo 15:9. Quando Gesù iniziò il suo ministero pubblico, purificò il Tempio dalla sua profanazione sacrilega. Tra gli ultimi atti del suo ministero figura la seconda purificazione del Tempio. Così anche, nell'opera finale d'ammonizione al mondo, si fanno due chiamate alle chiese. Il messaggio del secondo angelo è: caduta, caduta è Babilonia la Grande, che ha fatto bere a tutte le nazioni il vino dell'ira della sua prostituzione. Apocalisse 14:8. E nella proclamazione ad alta voce del messaggio del terzo angelo, si ode una voce che dal cielo dice: uscite da essa, o popolo mio, affinché non siate complici dei suoi peccati e non siate coinvolti nei suoi castighi, perché i suoi peccati si sono accumulati fino al cielo e Dio si è ricordato delle sue iniquità. Apocalisse 18:4,5. Review and Herald, 6 dicembre 1892.